Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove ogni settimana mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere il loro viaggio alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. Nell'episodio di oggi parliamo di triathlon, uno sport che accomuna insieme le tre discipline più praticate in un'unica prova e in un unico sforzo. Per chi non lo sapesse, nel triathlon l'atleta compie nell'ordine una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa senza interruzione. Le gare di triathlon si svolgono su diverse distanze, ma la più praticata è la distanza olimpica, 1500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Mi viene difficile pensare a una persona migliore dell'ospite di oggi per raccontarci i segreti di questa faticosa ma affascinante disciplina. Do il benvenuto a Angelica Olmo, atleta della Nazionale Italiana di Triathlon che la scorsa estate ha realizzato il sogno di ogni atleta partecipando alle Olimpiadi di Tokyo. Nonostante la giovane età, Angelica ha più di 15 anni di esperienza in questa disciplina e in questi 15 anni ha vinto sostanzialmente tutto quello che c'era da vincere a livello nazionale e ha ottenuto importanti vittorie a livello europeo e internazionale. Nel 2019 ha raggiunto un traguardo storico, vincendo una gara di Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, regalando all'Italia del triathlon la prima vittoria in Coppa del Mondo. Ci tengo a precisare che la registrazione di questo episodio è avvenuta poco prima che Angelica ricevesse la notizia di essere stata selezionata nella squadra olimpica. In questa chiacchierata entriamo nei segreti del mondo del triathlon, parliamo infatti di come gestire gli allenamenti in tre discipline così diverse fra loro, alimentazione, abitudini prima delle gare, consigli per chi vuole cimentarsi in questa disciplina e molto altro. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Angelica Olmo. Ciao Angelica, sono contentissimo di averti qui oggi. E benvenuta a Passion Talks e congratulazioni per questo tuo ultimo meraviglioso risultato in Spagna.
Ciao Martino, grazie mille a te e grazie mille per i complimenti.
Allora, la tua storia è un po' particolare perché sei partita dalla danza classica per poi incominciare a praticare il triathlon, due discipline molto diverse tra loro. Ci racconti come ti sei avvicinata a questa disciplina?
Ho iniziato dalla danza classica, diciamo, perché ero una bimba e poi dico sempre così per ridere perché la danza classica mi piaceva tantissimo, però diciamo che l'ho fatta dai 5 ai 10 anni e nel mentre mia mamma mi faceva anche nuotare perché essendo che passavo tutta l'estate al mare dovevo nuotare. E il problema è che negli anni la mia iperattività è aumentata notevolmente e quindi all'età di 11 anni mia madre ha deciso bene di lanciarmi nel triathlon perché di sua spontanea volontà aveva rideciso, perché nel mentre avevo smesso di nuotare, aveva deciso di rimettermi a nuotare, così mi stancavo un po' di più, e ha letto un bel cartello all'entrata della piscina che diceva sabato triathlon. E penso che la combinata di tre sport gli sia piaciuta tanto, perché ha detto almeno così mi dorme la sera. E quindi il sabato dopo ero con la mia bicicletta passata dalla danza classica alla mountain bike piena di terra e diciamo che all'inizio non ero tanto felice, poi piano piano ho cominciato a divertirmi. Diciamo che all'inizio quello che mi ha tirato nel triathlon erano le amiche, perché c'era una ragazza che avevo conosciuto ai Grest estivi che faceva triathlon e siamo amiche ancora tuttora e siamo cresciute insieme grazie anche a questo sport, diciamo.
Altra cosa meravigliosa dello sport, sì. Poi magari ci entreremo, ma le persone che la pensano un po' come te è una delle gioie per me per fare sport e sono contento che anche per te sia così. E poi quando sei cresciuta perché hai scelto il triathlon e non solo nuoto, visto che magari hai iniziato facendo solo quello?
Ma allora nuoto, ma ancora adesso te lo dico sinceramente, lo odio, quindi no, non è che lo odio, ma è un po' amore e odio. Ci sono periodi in cui veramente voglio nuotare, periodi che magari non ne vorrei sapere di entrare in acqua, però diciamo che no, io ero innamorata dell'atletica perché nello stesso anno in cui ho iniziato triathlon ho iniziato a correre con una squadra d'atletica, ovviamente per allenare tutti e tre gli sport. La bici era un po' messa da parte perché quando sei piccolino, e infatti facevo già tanti risultati alle gare giovanili di atletica. Infatti il mio secondo anno che avevo fatto atletica, mi sembra che avessi fatto seconda ai campionati italiani sui 2000 metri, ma ero ragazza o cadetta, non mi ricordo le categorie. E l'atletica è sempre stata la mia passione. E diciamo che se ne avessi dovuta scegliere una delle tre, avrei scelto l'atletica, perché ho sempre amato i cross, le gare su pista un po' meno, però comunque hanno sempre il suo fascino. Il mio preferito sarà sempre la corsa. Però diciamo che quando vai a vedere un po' più in là, il triathlon mi porterà sempre più risultati che una disciplina sola, perché sono nata triatleta, quindi non potrò mai essere competitiva veramente al 100% in una delle tre discipline. Quindi l'unica che mi incuriosisce sarebbe fare una gara di ciclismo, però diamo tempo al tempo, mai dire mai.
È molto interessante quello che dici, sono nata triatleta. Cos'è che vuol dire essere nata triatleta? Perché immagino ci sia questo aspetto multidisciplinare che è diverso da tutti gli altri sport. Cosa vuol dire essere portato per il triathlon?
Ma in poche parole diciamo che sì, è questa multidisciplina, quindi comunque sono tre sport completamente diversi, perché se ci pensi usiamo tutti i muscoli. Però nel senso, sono nata triatleta perché quando ho iniziato a fare triathlon alla fine erano già 2-3 anni che non nuotavo più, quindi quando ho ripreso a fare uno sport di endurance l'ho ripreso tutto insieme. Quindi non potrò mai dire, ci sono tante triatlete che arrivano dal nuoto, dal ciclismo un po' meno, ma dalla corsa, podiste, che magari hanno fatto una carriera in questi altri due sport o uno sport solo e poi si lanciano nel triathlon magari già a 20 anni. E poi ci sono tanti ragazzi come me, una ragazzina di 11 anni, ce ne sono ancora ci sono dei ragazzi che conosco che hanno iniziato ancora prima di me e che poi continuano con tutte e tre le discipline. Diciamo che quando nasci multidisciplinare è difficile che ti butti su uno sport.
E invece, essendo tu nata multidisciplinare, come dici tu, hai intenzione magari in futuro di buttarti in una gara tipo Ironman o mezzo Ironman? Oh. O per ora non ci stai ancora pensando?
No, guarda, allora mi affascina tanto le gare a cronometro, mi affascinano tanto, però per ora sarei molto interessata di vedere come reagirei a un mezzo Ironman, a un Ironman intero, mi dico mai dire mai. Però cioè, adesso io comunque faccio già dei carichi volumi di allenamento che mi potrebbero permettere di fare un mezzo Ironman. Quindi mai dire mai che l'anno prossimo ne butto dentro uno. E ovviamente quest'anno, ci potrebbe stare anche quest'anno dopo tutti gli eventi importanti, però non l'ho ancora in programma e bisognerà vedere. Però ce l'ho in testa e vorrei provare a fare una gara di mezzo.
Siamo in due, anch'io ce l'ho nella mia bucket list. Io ho fatto per ora solo un triathlon, ho visto quei video, no, sprint però in montagna, quindi era una via di mezzo tra uno sprint e un olimpico, cioè era trail, lago, nuoto nel lago.
Hai iniziato con calmo.
Sì, ho iniziato proprio con uno molto tranquillo, diciamo, no, è stato tostissimo e non ero neanche troppo allenato e l'ho fatto un po' per l'atmosfera. No, è collegato proprio a questo, cioè io sono un grande sportivo soprattutto di discipline unidisciplinari, se si possono definire così, e non oso immaginare cosa voglia dire prepararti al tuo livello in tre sport, come dicevamo prima, molto diversi tra loro, anche a livello mentale. Cos'è che vuol dire per te prepararti mentalmente a tre sport così diversi?
Vabbè, diciamo che per me, soprattutto parlando di allenamento, quello che è più duro è il continuo essere sotto lavoro, perché comunque non è come fare non tolgo niente a chi fa solo uno sport, però comunque noi abbiamo da fare intensità in tutti e tre gli sport. E infatti la mia settimana ha due allenamenti duri duri a nuoto, due di corsa e due di bici. E le ore da fare sono tante, nel senso che non mi allenerò mai come uno che fa solo una disciplina, cioè in quella disciplina, però comunque diciamo che di ore ne passiamo a nuotare, pedalare, correre. Quindi per me la parte più difficile è soprattutto gestire la stanchezza, perché poi ti farò magari anche un esempio della mia settimana, però io quasi tutti i giorni, tranne 2 giorni a settimana, ho delle intensità. Dei giorni faccio 2 intensità, quindi magari 2 sport differenti, e degli altri giorni è solo 1. Però comunque è quello che mi serve molta concentrazione, perché devi cercare di non strafare in uno per avere l'energia nell'altro, devi cercare di stare sotto controllo e anche capire quando magari c'è da saltare qualcosa perché sei troppo stanco. Quindi sì, è molto duro a volte anche mentalmente, perché con la stanchezza ovviamente quando si è stanchi tutto è duro, diciamo.
Certo, che poi vedevo anche quando tu hai avuto i tuoi fantastici risultati in Nuova Zelanda e in Spagna. Comunque il giorno prima della gara dicevi che comunque eri abbastanza stanca, oppure ti sentivi provata dalle settimane precedenti. Poi però arriva il giorno della gara e sembra che quasi questa stanchezza si trasformi in voglia di spaccare il mondo.
Sì, no, è vero, anche perché diciamo che non mi prima delle gare molte volte sono stanca, ma non è stanchezza, è una stanchezza diversa, nel senso che mi sono allenata duramente per tante settimane, e comunque in quella settimana in cui tu scendi un po' con gli allenamenti ti arriva tutta la stanchezza, perché ovviamente fin quando vai il tuo corpo continua a andare, continua a dirti sto bene, quando cominci a scendere ti rilascia tutta la fatica. Quindi io posso dire veramente che nei giorni prima della gara sono i giorni in cui mi sento peggio, cioè è proprio, ci sono dei giorni che devo uscire per correre, non ce la faccio, sono stanchissima. Il problema, diciamo, che quando è così è una cosa positiva, se sto troppo bene non è tanto positivo, vuol dire che magari farò troppa fatica in gara.
No, parlavamo adesso del prima della gara, quindi volevo collegarmi a quello che stavamo dicendo per chiederti se ti emozioni ancora prima delle gare, perché io prima delle maratone è un'energia positiva, poi io non competo per vincere, quindi sarebbe interessante anche vedere dal punto di vista agonistico e professionistico qual è la differenza, però l'energia, l'adrenalina, la pelle d'oca è quasi indescrivibile. Tu cos'è che provi?
È sempre, rimane sempre, non è che se il giorno che non c'è più penso che c'è da preoccuparsi. Diciamo che sì, ancora adesso la tensione c'è, forse cerco un po' di nasconderla, perché prima mi facevo un po' sopraffare da questa tensione, nel senso che arrivavo troppo agitata, quindi alla fine non andava a fare quell'agitazione positiva, ma diventava negativa, perché mi chiedeva energie, e piano piano ho imparato a gestirla. Quando alla fine ho capito che tutti i giorni faccio triathlon, perché alla fine tutti i giorni mi alleno, quindi quando arrivo a una gara, se io mi sono allenata bene non devo essere più preoccupata o agitata, nel senso che perché le cose non sono andate bene, cioè lì magari poi l'agitazione si fa più sentire quando le cose non vanno bene, ma quando le cose vanno bene non ci dovrebbe essere motivo per agitarsi, oltre ai minuti prima della partenza, che vedi che siete tutte lì, la musica, e cominci a allinearti su via, e quindi c'è anche lì comunque agitazione per l'adrenalina, che ovviamente il giorno che sparirà sarà preoccupante, però diciamo che col tempo bisogna imparare a gestirlo, perché se no ti mangia.
No, c'è da dire che iniziare col nuoto, perlomeno per la mia esperienza, ti fa un po', secondo me, diminuire la tensione, perché tutti che si buttano in acqua insieme, magari ti distrai, ovviamente sì. Inizi ad essere magari spaventato. Io per esempio ho ricevuto gomitate in faccia, calcio, ho perso gli occhialini, però la tensione della gara, la preoccupazione non c'era più, invece nella maratona sì. Magari mi batte il cuore fortissimo proprio per il nervosismo il primo chilometro, poi non so, tu ovviamente
no,
mi
correggerai. No, in gara hai ragione, io poi sono sempre un po' preoccupata, perché diciamo che il nuoto non ho ancora la solidità per essere sempre dove voglio, quindi diciamo che quello che mi preoccupa è più quello che gli altri faranno a me, di quello che in realtà, se sto bene, non nuoto così male, però ogni tanto diciamo che altro che gomitate, ti annegano, ti tiri gomitate. Quindi,
apposta anche?
Me ne sono già successe tutti i colori, sono già uscita con dei tagli sulle braccia, dei graffi, sanguinavo, quindi diciamo che a volte non è piacevole. quindi bisogna imparare a gestirlo, nel senso che a volte magari nuoti per un giro da 7,50 in mezzo a quattro persone, e ti prende le botte, devi star lì e devi star lì, perché già se rallenti perdi posizioni, quindi poi perdi secondi. E io a volte ho fatto la scelta sbagliata di uscire da queste situazioni, il problema è che poi magari nuotavo ancora più piano perché perdevo la gente. Quei momenti lì sono un po' una sofferenza, diciamo.
Certo, poi sarà l'esperienza a farti capire esattamente, sì, quando essere la prima e spingere fortissimo, oppure stare nel mucchio e rischiare le gomitate.
Sì, l'esperienza serve sempre in tutti gli sport e i lavori, diciamo.
Sono d'accordissimo. Dicevi che prima delle gare ascolti la musica, cosa che fanno tantissimi sportivi, me compreso. Hai delle routine, delle scaramanzie o abitudini, magari addirittura il giorno prima della gara, poi i minuti prima, sarebbe fantastico saperlo, ma anche il giorno prima?
No, ma non ho cose particolari, poi sì, faccio sempre le mie cose, sì, ascolto musica sempre, questo è sicuro, e farò ridere un po' di gente, però ascolto, tante volte ascolto del pianoforte, Ludovico Einaudi, perché diciamo
interessante.
Che sì, perché mi sa dar la carica, ma mi sa anche calmare, diciamo che prima di una gara a volte ho più bisogno un attimo di far mente locale, calmarmi, è difficile che ascolto una musica che mi dia, che
come, cioè, sei già carica di natura probabilmente, sì, no, non hai bisogno
sì, no, poi oltretutto non lo so, a me dà la carica anche il pianoforte, quindi posso passare da una musica a un'altra, però mi è già successo tante volte di ascoltare Ludovico Einaudi, infatti è una cosa strana, penso di essere una al
lo
di
proverò.
Fuori delle logiche e poi non ho tante scaramanzie, di solito mi faccio le mie trecce, mi preparo le mie cose, le uniche cose, non cambio mai il mio riscaldamento, per esempio, cioè io voglio farmi i miei 15-20 minuti di bici, sono sempre gli stessi e quelli rimangono. Alla fine devo avere le mie unghie belle, questa è una cosa importante, soprattutto per essere un po' femminili durante la gara, diciamo. E niente, quindi
sul pianoforte di Einaudi mi sa che ti seguo, sulle unghie non sono sicurissimo di intraprendere però è bello,
per me è importante essere
no, giusto, giustissimo.
Poi vabbè, una scaramanzia che potrebbe essere che uso sempre gli stessi occhiali in gara, nel senso che di solito un paio inizio la stagione, quello è tutto l'anno, nel senso che voglio avere le mie stesse cose, almeno so che vanno bene e non ho rischi.
E invece parlavo prima del tuo meraviglioso argento in Spagna, però il tuo più grande risultato è stato nel 2019, quando in Nuova Zelanda hai vinto in Coppa del Mondo, la prima italiana a farlo, tra l'altro. Volevo partire da questo per chiederti qual è stato il momento più emozionante della tua carriera, un momento dove hai provato emozioni particolarmente forti, che può essere, sì, la Nuova Zelanda, così come qualsiasi altra gara, allenamento, inno mentre eri sul podio.
Ma vabbè, la Nuova Zelanda diciamo che per ora è il mio momento migliore. Però ne ho avuti tanti. Alla fine diciamo che nella vita di uno sportivo penso che ci siano tanti momenti con emozioni diverse che ti aiutano a spingerti più in alto, perché ovviamente per me la mia prima trasferta internazionale era nel 2011, però era una staffetta, diciamo che già lì comunque essere convocata era un po' già un sogno e quindi era una realtà, e diciamo che le prime vere emozioni l'ho vissuta a Eilat 2012, erano gli europei, avevo fatto la mia prima staffetta junior e avevamo vinto, quindi diciamo che alla fine quando sali su un podio e all'estero e senti l'inno, ero piccolina, avevo 15 anni, era diciamo che per me quello un po' che mi ha cominciato a lanciare. Poi l'anno successivo ho fatto podio individuale, quindi quello aveva un altro valore, e quindi diciamo che da lì l'asticella si è sempre un po' alzata, ovviamente, cioè alla fine penso che se non ci sia quella cattiveria nel volersi migliorare, nel voler fare un risultato migliore sempre, non, alla fine, perché sei ancora lì a farti un culo nero, diciamolo chiaramente. Piano piano è aumentata. Quando sono uscita dalla categoria junior ho avuto qualche anno difficile, non arrivavano tanto risultati e poi ho vinto il campionato europeo Under 23, sono andata in Coppa Europa, ho cominciato a fare risultati, piano piano andato in Coppa del Mondo, e però diciamo che ogni volta si sbloccava una cosa, perché quando ho vinto la mia prima medaglia in Coppa del Mondo, poi per me era una cosa normale giocare per la medaglia, ma quindi la mia mentalità è cambiata. Infatti da lì, dalla prima medaglia che ho fatto in Coppa del Mondo, solo una volta non sono salita sul podio, e poi una finalmente sono riuscita a vincerla. No, due volte, perché l'anno scorso pure ne ho fatta un'altra, non ero salita sul podio. Quindi diciamo che alla fine sono riuscita a fare 6 podi in Coppa del Mondo dopo il mio primo, e quindi adesso diciamo che l'obiettivo è raggiungere dei risultati che non ho ancora raggiunto nel circuito mondiale, e quindi sono le WTS, perché per chi non lo sapesse, dopo la Coppa del Mondo noi abbiamo il circuito del campionato del mondo, che lo paragono al mio sport preferito, che è come la Formula 1, a 20 gare l'anno, noi ne abbiamo 10 e ne contano 5. Quindi a fine anno il campione del mondo verrà deciso da chi ha fatto più punti in quelle 5 gare, cioè che poi possono essere in tutte le 10, prendono solo i migliori risultati. Quindi vabbè, lì il livello è più alto, perché poi alla fine dell'anno il campione del mondo.
No, è molto interessante quello che dicevi, che ogni traguardo che raggiungi poi magari inizi a pensare, ah, ma io posso competere, cioè cambia proprio la tua mentalità, io adesso posso competere per il podio, e proprio il tuo mindset cambia completamente, quello che magari prima era un sogno, la gara dopo diventa un, io l'ho già raggiunto, adesso proviamo ad andare ancora più in là.
Sì.
Phelps è una persona che nelle sue interviste parla sempre che appena vince 8 ore di fila dice basta, io voglio vincere il nono e voglio fare un altro record mondiale, cioè, sì, per dare un esempio.
Ma è un esempio, però alla fine gli atleti che veramente vogliono migliorare questa mentalità devono avere. Io ti dico, alla fine dopo ogni tanto me ne pento, perché adesso ripensandoci non me la vivevo a pieno. Quando ho vinto la Coppa del Mondo un po' l'avevo visto venire, quindi non l'ho neanche vissuta a pieno, che ora però me ne pento. Però è un po' quella voglia di riviverlo, rivivere qualcosa di meglio, e quindi vai avanti con questa fame per avere qualcosa di ancora meglio. Infatti alla fine è quello che mi ha portato avanti, perché quando ero giovane nelle gare in Italia ho avuto tanto successo e mi sarei potuta fermar lì, e alla fine in Italia avevo risultati, però ho sempre saputo che al di fuori c'era qualcosa di più da fare. E ancora adesso sono tanti gli obiettivi davanti, però diciamo che pian piano cerchiamo di alzare l'asticella. Ci saranno i momenti difficili, come ci sono sempre stati, però
no, ma questo si prova sempre. Questo è quello che secondo me differenzia atleti come te al 99% dei giovani prodigio, che magari a 16 anni vincevano tutto e poi però basta, non avevano più fame, non avevano più grinta e rimangono nella mediocrità, o addirittura iniziano a odiare lo sport, che secondo me è il peggio che ci sia, perché ci sono professionisti che odiano quello che fanno, eh.
No, hai ragione, ne ho anche conosciuti, però a volte pure lo fanno pure bene, quello che ti viene pure un po' da odiare, perché magari gli viene pure bene, gli viene talmente bene che lo continuano a fare e tu sei lì, però vabbè, si continua alla fine con il lavoro, dicono sempre che ripaga, almeno.
E invece hai parlato dei momenti più emozionanti, grazie mille per averli condivisi, però ogni atleta e ogni persona cresce anche dai momenti più difficili, dai fallimenti. Ce n'è uno in particolare che ti ha fatto crescere, ti ha dato ancora più grinta?
Ma ti posso dare due esempi. Allora, sì, di fallimenti ne ho avuti. Quando ero junior mi hanno lanciato un po' troppo presto nel circuito mondiale, sono stata doppiata la mia prima gara di WTS, quindi diciamo che ora quando riesco a gareggiare davanti o fare la mia gara, cioè essere protagonista nella mia gara è una cosa che mi fa tanto piacere, perché la prima Coppa del Mondo penso di aver fatto terz'ultima e la mia prima WTS doppiata, quindi diciamo che le cose sono un po' cambiate, grazie a Dio, perché così proprio non mi piaceva. Questa è una cosa che mi ha aiutato tanto sul momento ero arrabbiata e sapevo che potevo valer di più e mi ha fatto crescere. Poi le sconfitte possono anche essere infortuni e io ne ho avuti tanti e negli ultimi anni ho capito come, nel senso non come gestirli, però ho imparato a conoscermi. Sulla strada ho trovato persone che mi hanno dato una mano a evitarli e infatti diciamo che le volte che mi sono fatta male è stata anche magari per colpa mia che esageravo. Questa è una cosa che alla fine ti fa migliorare perché se non hai infortuni e riesci ad avere regolarità, alla fine il miglioramento c'è ed è per questo che in questi ultimi anni ho avuto una progressione molto lineare perché comunque ho avuto un infortunio a fine anno che alla fine è stato per il mio off-season, quindi alla fine non ha impattato. Di solito mi infortunavo durante la stagione. E diciamo che da quando ho avuto quell'infortunio adesso mi sento un po' più in grado di gestirmi e ho capito ancora meglio. E poi ovviamente un'altra cosa che mi ha aiutato tanto e diciamo che questo è per dirti che era peggio di un infortunio, è stato nel 2019, diciamo che ho avuto un po' di mesi difficili e ho cominciato un po' a odiare questo sport. E quando ti dico odiare è che per 3 mesi non sono più uscita di casa e non volevo più allenarmi per tanti motivi. Non era il triathlon come se ero a una gara ad Amburgo e mi hanno detto che avevo un problema al cuore che non esisteva. E quindi il mio mondo mi è crollato addosso perché avevo perso, per me mi sono sentita dire se continui rischi la vita. E quindi mi è caduto il mondo addosso perché per me il triathlon è il mio sfogo per i miei momenti bassi e il mio sfogo per quando sono felice, cioè nel senso alla fine da quando ho 11 anni, sono 14 anni quest'anno che faccio triathlon e quest'anno qua mi ha fatto capire ancora di più che se faccio questa cosa lo faccio per me stessa. Ovviamente il problema al cuore non esisteva, l'hanno detto solo quando ho detto che avevo una gara da fare e avevo avuto un attacco di panico. Semplice, però per disidratazione. E quindi loro, per non prendersi responsabilità su di me, hanno detto queste parole che alla fine mi hanno distrutto. E quindi diciamo che adesso lo faccio per me stessa e lo faccio e ho capito perché lo faccio e per divertirmi soprattutto. Quindi non voglio più vivere niente che non me lo faccia vivere bene, diciamo.
Certo, no, grazie mille per averlo condiviso. Guarda, a me è successa una cosa simile. Io ho giocato 8 anni a calcio e soffrivo d'asma da piccolo e tutti i campi
Oh,
all'aperto, non so se, ah no, non sei in Italia, però
oddio,
adesso
sì,
è pieno di
però.
polline in giro, è impressionante. E io avevo attacchi d'asma. I dottori mi hanno detto assolutamente tu non puoi più toccare un campo da calcio in vita tua. E
Wow.
ovviamente magari non è comparabile a quello che è successo a te. Però a un ragazzino che gli interrompi il suo sogno, che è
Sì.
all'albo di esplodere, è veramente la cosa peggiore che ci sia. Però hai dimostrato veramente tanta resilienza e sei tornata più forte di prima.
Sì, ci è voluto un po' di tempo. L'anno scorso sarei stata pronta a iniziare la stagione comunque, dopo alla fine 6 mesi senza allenarmi, in poche parole, però alla fine dei conti col Covid diciamo che mi ha dato ancora più una mano, mi ha dato ancora più tempo per uscirne veramente, nel senso adesso mi sto divertendo tantissimo. Mi sento fortunata di fare il mio lavoro e se ci sono intoppi ci stanno.
Fantastico.
Non, prima, quando c'erano degli intoppi sulla strada, dei buchi, ero triste, non dico in depressione, però noi abbiamo questi momenti deprimenti, diciamo. E alla fine quest'inverno ho avuto questo infortunio e secondo me l'ho passato molto più in fretta perché l'ho presa bene. Ho detto non posso farci niente in più che guarire, far quello che posso fare per guarire. Ovviamente all'inizio non sei contento, però prima stavo un po' troppo a dire no, ma adesso, e adesso invece dico cosa posso fare per migliorarlo? E la frustrazione ci sta, però non voglio più viverla male anche perché mi sento fortunata a fare questo come lavoro e non lo cambierei per nulla al mondo. Alla fine passo le mie giornate al sole la più parte del tempo, a volte un po' sotto la pioggia, però.
Parlavi di infortuni, un po' dell'incubo di tutti gli sportivi. Secondo te nel triathlon il rischio dello sport, dell'infortunio si moltiplica per tre perché ci sono tre discipline, o a contrario, essendo uno sport diversificato, è addirittura un po' minore di altri sport?
È minore ovviamente, però alla fine quasi tutti quelli che conosco si fanno male correndo, e alla fine se vedi gli atleti migliori, c'è anche degli atleti che fanno atletica, che si infortunano, alla fine cosa fanno? Nuotano o pedalano per rimpiazzare la corsa. E alla fine noi abbiamo la fortuna che gli altri due sport sono il nostro sport, perché sono sport che non sono traumatici, il nuoto e la bici. Quindi è difficile. Alla fine in bici ti fai male se hai le tacchette delle scarpe che non sono messe bene.
Se colpisci qualcosa.
Bici che non va bene. O se colpisci qualcosa, ma è veramente casuale.
Okay.
A nuoto, se non facciamo chilometri come i nuotatori, che ci si lassano le spalle, e quindi è difficile, non sono traumatici. A piedi, cioè, io esageravo, facevo troppo e mi facevo male. Ovviamente, oltretutto, se si vede i ragazzi dell'atletica, comunque quante volte si infortuna, è uno sport traumatico, c'è da dirlo. E quindi bisogna trovare il bilancio tra non farsi male, evitare gli infortuni, cosa si può fare. E quindi ti dico, si riduce, perché ovviamente si riduce, però come sempre quella che provoca più infortuni è la corsa, quindi...
Sì, e io ne so qualcosa, sfortunatamente.
Oh, guarda.
E tu ancora di più, probabilmente.
Oh, ma no, guarda, io me ne sono fatte di tutti i colori di corsa, adesso basta.
E invece una delle particolarità del triathlon sono le transizioni, i cambi tra una disciplina e l'altra, per chi non lo sapesse. Com'è che ci si allena per ridurre il più possibile il tempo di cambio, o se c'è un allenamento, tra virgolette, o è solo esperienza?
No, allora sì, li alleniamo ovviamente, perché alla fine in una transizione puoi perdere il gruppo, soprattutto in VTS o in Coppa del Mondo. A volte in una transizione si gioca il gruppo davanti, e mi è già successo a delle gare che, perché facevo una bella transizione, le ragazze di fianco a me che erano uscite dall'acqua con me non erano nel mio stesso gruppo. Ovviamente dobbiamo allenarlo, ed è una parte molto importante, molte volte trascurata, però alla fine ha veramente tantissima importanza. Quindi io faccio allenamenti per allenare le transizioni. Adesso che mi avvicino alle gare, giovedì per esempio ho sempre un lavoro in bici con le ultime ripetute, una corsa subito dopo con le scarpe da gara, quindi faccio il cambio, tolgo il casco e parto di corsa. E in piscina molte volte proviamo il cambio togliendo la muta. Alla fine la prima transizione, cos'è complicato, è togliersi la muta, e poi ti alleni al soprattutto bici corsa.
Adesso che siamo entrati un po' più nella parte tecnica, volevo chiederti se dal punto di vista mentale avessi un mental coach, oppure più in generale come preparassi mentalmente le tue performance.
Allora, diciamo che non avevo mai avuto nessuno che mi seguisse in questo ambito fino al 2019, quando non sono stata bene mentalmente. Ovviamente ho preso una psicologa per risolvere prima i miei dubbi e le mie preoccupazioni, che era comunque una psicologa dello sport, quindi comunque lavorava con sportivi. E adesso ci lavoro soprattutto per la parte sportiva, nel senso che adesso io voglio cercare di ritrovare il mio livello e rimettermi a nuotare come nuotavo qualche anno fa, perché diciamo che negli ultimi anni non sono completamente soddisfatta dei miei nuoti, perché c'è stata una caduta in bici, ho avuto dei problemi a una spalla per un po'. Con lei, per esempio, in questo momento sto lavorando sul riprendere fiducia in me stessa, perché alla fine il nuoto è più fiducia in se stessi, o non andare in panico in certe situazioni durante che ti prendi i pugni così, che altro. Però sì, ovviamente penso che tutti gli sportivi abbiano bisogno di essere seguiti mentalmente, perché abbiamo tanto stress, quanto fisico, altrettanto mentale, e tante volte viene tralasciato, diciamo.
Certo. E invece a livello fisico hai un allenatore per ogni disciplina, o è importante avere un allenatore che sappia esattamente come lavorare con tre discipline?
No, allora... Ci sono ancora atleti che hanno vari allenatori sulle tre discipline, io no, io sono sempre dell'idea che ne ho bisogno di uno per tutte e tre, perché comunque sa quello che faccio negli altri due sport, quindi riesce bene a adattarlo sulla fatica, su tutto, anche se avessi altri allenatori sarebbe adattato, però io mi trovo meglio così e così è, nel senso che mi sono allenata da Fabio Rastelli e lui mi segue in tutti e tre, mi fa tutte le programmazioni, ovviamente ci confrontiamo se c'è qualcosa che io penso che si possa fare di più o lui pensa che si possa migliorare, però ovviamente lui ha studiato per fare allenatore di triathlon, quindi lui sa gestire l'allenamento di tutte e tre le discipline.
Rimanendo sempre sull'argomento allenamento, ritorno alla tua proposta di prima di farci un esempio un po' della tua settimana tipo per capire nel triathlon come si dividono a livello di sforzi, tempo e allenamento le tre diverse discipline.
Allora, praticamente tutti i giorni faccio tre allenamenti, di media, sì, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Praticamente nuoto dal lunedì al sabato e il martedì e il venerdì sono i due giorni con il lavoro duro. Il martedì sono più velocità e distanze di partenza e questo genere di ritmi, e il venerdì invece più soglia, quindi il ritmo di metà corsa, quindi metà gara, e sono distanze un po' più lunghe per allenare la resistenza, diciamo. E gli altri giorni sono sedute aerobiche o di tecnica, e più o meno nuoto tra i 25 e i 28-29 km a settimana. Poi, per quanto riguarda la bici, pedalo 6 giorni su 7, quindi non pedalo il sabato, l'unico giorno libero della settimana. Il giovedì ho un lavoro più su ritmi con sprint, diciamo un po' più ritmo gara spinto, non mantenere un ritmo stabile, diciamo. E invece la domenica faccio lungo di bici e 4 ore con un'ora di lavoro, però sono più. Per esempio, il giovedì adesso l'allenamento tipo che sto facendo sono 5 da 8 minuti, quindi sono 8 minuti o ho fatto 5 da 6, sono più corte, e invece la domenica sono 4 ore con un allenamento tipo dell'ultimo periodo, sono 3 minuti con 30 secondi sprint, 30 secondi facili, 1 minuto facile e 15 minuti, e tutto questo 3 volte, quindi comunque un'ora e 15 minuti però sono ritmo gara però regolare, quindi un ritmo che mi viene abbastanza facile. Invece il giovedì devo farmi più del male, diciamo. E gli altri giorni si alterna tra un'ora e 2 ore e mezze, 3 di bici. E poi invece la corsa, corro 5 volte a settimana, quella che faccio meno, e non corro il lunedì e il venerdì per evitare un po', diciamo, i traumi. Il martedì ho la sessione in pista, quindi distanze brevi, che sono dei 400, dei 300, dei 500, e più o meno è sempre sui 5 km il lavoro principale. Quindi, per esempio, domani avrò 12 da 400, recupero 200, quindi questo è un esempio. E il sabato è un allenamento più lungo. Sabato scorso ho fatto 6 da 2000, e quindi sì, diciamo che lavoriamo sulla
Quando
fatica.
fai 6 da 2000, o parlavi prima di ritmo, il ritmo è dato dal battito cardiaco o proprio da...
No, lui mi dà dei ritmi. Per esempio, domani 400 in pista dovrei farli tra 1,16 e 1,20. Quindi diciamo che il range è abbastanza ampio. Se sto bene, vado più sull'1,16, se sto male, vado un po' più sull'1,20 e tra i 3,20 e i 3,10 di solito più o meno in pista. Invece, i 6 da 2000 erano un ritmo sul 10.000 per poi finire a un ritmo un po' più veloce del 10.000. E sono partita a 3,35, l'ultimo più o meno a 3,23. E quindi vedi, alla fine si va in progressione per allenare un po' sulla fatica anche, perché ovviamente se dobbiamo correre un 10.000 non possiamo correrlo correndo solo 5 km in pista. ma così anche in bici ce li ho sui watt e a nuoto coi tempi a 100, il passo per i 100.
Okay.
Quindi tutti gli allenamenti sono più o meno così, come se c'è l'allenamento che corre un po' più veloce di 3:20 e quello che è un po' più piano, la stessa cosa in bici, la stessa cosa a nuoto. E in più, a settimana, il lunedì e il venerdì, ho due sedute di palestra.
Ma quando? Cioè a fine allenamento o la mattina? No, mattina è impossibile. No, prima di un allenamento?
No, però lo faccio tra due allenamenti, o tra il nuoto e la bici, o di solito a volte nuoto la mattina, poi faccio palestra e poi faccio una bici facile. Di solito quando ho palestra ho solo un'ora e mezza di bici, quindi poi è tranquillo.
Palestra, full body e addome? O...
Sì, tutto. Faccio di solito tutto. Inizio con le gambe, un po' di esercizi generali, non uso tanti pesi ancora, magari più avanti, perché vabbè, ho iniziato solo da 2 anni a fare palestra e nei primi anni ho fatto un po' fatica, quindi ci andiamo con calma. Braccia faccio, poi io faccio una parte di braccia, che sto già facendo pesi, faccio, vabbè, panca piana, lat machine, e poi finisco però a fare un po' di core, addominali, e tutto, alla fine quello che dobbiamo fare.
Però è importante, cioè sì. Consigli comunque la preparazione,
sì,
il potenziamento.
Prevenzione per gli infortuni tantissimo, è importantissimo.
Ok, e, grazie mille. Adesso quando me lo riascolto prendo nota e,
così.
E oltre al pianoforte adesso si inizia ad avere qualcosa anche di più concreto. E, invece adesso ti stai preparando per Lisbona e dal punto di vista alimentare com'è che ti prepari durante la fase di allenamento e durante la gara in sé?
Allora, Lisbona è un olimpico, quindi è un po' più lunga. Diciamo che... sono seguita da una nutrizionista che ho cominciato ad avere nel 2016. All'inizio mi ha un po' insegnato a mangiare, mi ha dato un po' le linee guida, insegnato, nel senso che io quando ero un po' più giovane prendevo peso molto facilmente. Adesso è tutto cambiato perché il mio metabolismo si è risvegliato e quindi diciamo che posso mangiare un po' quello che voglio, anche perché mi alleno in media tra le 25 e le 28 ore a settimana, quindi se non mangio svengo.
Di calorie ne bruci sicuramente, sì. non penso sia un problema.
E quindi praticamente lei mi ha dato un po' le linee guida e non tolgo che il gelato me lo mangio a merenda, quando voglio di mangiarmi una schifezza me la mangio, però cerco sempre di avere equilibrato carboidrati, proteine, verdure, mangio sempre tanto, soprattutto mangio tante volte nella giornata perché allenandosi a volte magari non riesce a mangiare tanto, quindi mangio un po' di più dopo e prima della gara cerco sempre di mangiare un po' le stesse cose. Oltretutto viaggiando il mio pasto pre-gara non fa tanta voglia a nessuno, è sempre riso, ma che sia la mattina o la sera è sempre riso con un po' di parmigiano e il prosciutto. A volte me lo porto pure in viaggio per averlo, perché è l'unica cosa che digerisco, con cui riesco poi a fare la gara senza problemi. E per quanto riguarda durante la gara, ovviamente bisogna integrare, perché non ne abbiamo di energie per finirla senza mangiare niente. Quindi prima del via prendo sempre un gel a 20 minuti dalla partenza, così comunque mi dà un aiuto all'inizio. E poi
il pasto, scusami, quanto prima della gara? Un paio d'ore?
Tre ore e mezza.
Okay.
Tre ore, okay, perché okay. Faccio fatica a digerire, quindi non posso
permettermi. No, anch'io, per quello che chiedevo. Okay.
E poi un gel prima della gara e poi su un olimpico metto sempre un gel dentro la borraccia, un gel sulla bici, quindi vabbè, una cerco di berlo e l'altro lo prendo, e poi un gel di corsa più o meno a 2,5 km, tra i 2,5 e 5 lo prendo. E ne ho sempre uno di soccorso, perché poi dipende, se le gare sono dure dipende sempre, quindi questo è per una gara come Lisbona. Invece quando è uno sprint è l'aperitivo, quando è uno sprint di solito prendo gel prima e poi non prendo più niente in gara, quindi dipende, se poi la gara è dura prendo un gel, però deve essere veramente dura, se è un percorso piatto di solito non prendo niente.
E tornando brevemente sul discorso mentale che facevamo prima, tra nuoto, bici e corsa immagino ci siano stati mentali molto diversi fra loro e anche sì, tempi proprio in cui sei sotto sforzo molto diversi tra loro. E come cambiano i tuoi pensieri a seconda della disciplina che stai svolgendo?
Ma si cerca sempre di prenderne una alla volta, perché se le prendi tutte e tre insieme rischi di andare nel panico. E diciamo che nel nuoto c'è la concentrazione del via, poi c'è un po' lo star concentrati, essere un po' svegli sul mettersi nelle posizioni giuste, le boe e tutto il resto. Quindi vabbè, c'è tanta concentrazione a nuoto e poi oltretutto l'intensità rimane sempre abbastanza alta, nel senso, tranne le nuotatrici di alto livello che possono gestirla come vogliono loro, io non sono una che esce prima senza far fatica, quindi l'intensità rimane sempre molto alta. Poi quando si esce dal nuoto, di solito cerchiamo sempre, io cerco sempre di visualizzare anche prima della gara le transizioni per un po' ritrovarmi nel momento in cui cosa devo fare. E quindi quando poi si sale in bici, io ho sempre la mentalità di primo giro di dare tanto, perché alla fine poi è il primo giro dove si fa la differenza e poi si arriva a essere in un momento un po' di stallo. Diciamo che a metà gara sì, devi star concentrato, chi hai davanti, io faccio sempre attenzione di stare dietro a delle persone di cui ho fiducia, che pedalano e quindi poi non bisogna mai darsi per vinti, quindi in bici come di corsa diciamo che bisogna sempre pensare che davanti puoi sempre prendere qualcuno e che la gara può sempre cambiare. Diciamo che la bici e la corsa su questo sono abbastanza simili, perché devi cercare comunque di tenere duro mentalmente, e poi vabbè, la corsa è l'unica cosa che cambia, che ti giochi la vittoria, quindi a volte arrivano le tattiche per capire se gli altri sono stanche come te, se cerchi di partire un po' prima della fine o se arrivi a sprint. Alla fine un po' devi cercare di capirlo intanto che gareggi, anche se non è così facile.
Immagino. Sì, è una lettura un po' della circostanza e di come ti senti, immagino.
Sì, sì.
Ok, abbiamo parlato di preparazione fisica, preparazione mentale, e hai qualche consiglio per i nostri ascoltatori che vogliono iniziare a praticare il triathlon?
Ma nel senso, alla fine bisogna divertirsi. Io ho iniziato perché mi divertiva come sport, è vario, e penso che non ci sia uno sport più completo, perché alla fine è uno sport che ti prepara a tutto e per tutto, diciamo. Diciamo che chi inizia il triathlon siete un po' pazzi, però quella la sono pure io, diciamo che normali dopo un po' ci si annoia, però nel senso non bisogna mai pretendere troppo da noi stessi, bisogna andarci con calma, perché sennò poi rischiamo di farci sormontare dalle emozioni. Però il triathlon è un bello sport. Come dicevo all'inizio, cosa porta tanto anche il triathlon sono gli amici, le persone che incontri, perché sono tutte persone che hanno una passione grande, che comunque sacrificano tanto, perché anche le persone che lavorano e come passione fanno il triathlon hanno dei valori che sono molto diversi, perché non è per niente semplice allenarsi per una gara di triathlon lavorando a tempo pieno, perché io lo faccio come lavoro, però diciamo che comunque se dovessi fare un lavoro e voglio avvicinarmi al triathlon vuol dire che comunque ho una bella testa dura.
Come dicevamo prima, non stai molto bene, sei un po' fuori di... No. E invece per chi vuole fare il salto di qualità, quindi arriva a un buon livello in tutte e tre le discipline e vuole fare il salto di qualità, è una questione di aumentare il chilometraggio o c'è qualcosa?
Ma a volte
in
magari
particolare
c'è anche semplicemente, a me ha anche aiutato cambiare allenatore a volte, okay. Cioè nel senso che cambiare la persona che ti segue, se sono tanti anni che ti segue, magari a volte a quello ti dà uno stimolo in più. Poi ci può essere cambiare l'allenamento, per questo come cambiare l'allenatore, cambiare l'allenamento, cercare di capire cosa magari si fa di sbagliato, cioè a volte semplicemente riuscire a gestire meglio i propri allenamenti e le proprie sensazioni, alla fine quello ne vale esperienza.
No, e poi poco fa parlavi di valori, che io sono completamente sì. d'accordo con te, che quando parli con gente che comunque è un po' fuori di testa, che fa questa attività un po' fuori dal comune, ha dei valori, dedizione, passione, sì. spirito da sacrificio che anche nella vita in generale si porta con sé. Io un piccolo aneddoto che volevo raccontarti è che quando ho fatto il mio triathlon in Svizzera ho visto un atleta più o meno 20 metri davanti a me che è caduto perché si stava togliendo la muta tra il nuoto e la corsa, e in tre atleti si sono fermati ad aiutarlo. Io che comunque sono abituato al calcio, che è altro che sportività, cioè proprio esatto, non esiste, sono rimasto un po' colpito. Quindi volevo chiederti se fosse un caso o se nel mondo del triathlon comunque i valori e la sportività sono comuni tra gli atleti.
Io penso che sia una cosa che nel triathlon ci sia questi valori, perché io ho trovato delle persone magnifiche e penso che le amicizie che mi sono fatta nel triathlon sono delle amicizie forti, che hanno dei valori molto grandi. Tante ragazze con cui sono veramente amica, magari domani siamo a fianco a batterci per una posizione, però poi siamo contente comunque l'una per l'altra. Diciamo che queste cose sono dei valori positivi. Poi vabbè, ci sono anche le persone che questi valori magari non ce li hanno come me, ma come in tutte le cose nella vita, non è che... Però diciamo che nel triathlon penso che ci sia molto di più questo senso di sportività, di aiuto, perché vabbè, diciamo che è uno sport che mentalmente ti richiede tanto e tanta dedizione, tanti sacrifici, cioè alla fine... Sacrifici ne facciamo tanti tutti, chi lavora, chi non lavora. Io da quando ho 11 anni si può dire che dedico la mia vita a questo sport e di tante feste, tante uscite non ne ho fatte, quindi diciamo che alla fine i valori sono diversi, ma come ci sono tanti altri sport che sono della stessa idea, cioè alla fine i nuotatori da quando sono piccoli sono lì... vanno a nuotare prima di andare a scuola, dopo, alla fine io posso dire che lo sport mi ha aiutato tanto nella mia vita per organizzarmi, per quando ero piccola doveva tutto coincidere con gli allenamenti, lo studio, la scuola, e quindi diciamo che alla fine bisogna far sempre tornare tutto.
Certo, no, guarda, quando atleti come te mi dicono cose del genere mi viene la pelle d'oca, perché uno magari vede il record del mondo, il podio, la medaglia d'oro, ma dietro ci sono, tu da quando hai 11 anni, una quantità di sacrifici che solo facendo chiacchierate come queste ti rendi veramente conto. Sì. Che è solo da stimare e rispettare, e perché secondo me poi anche nella vita in generale avete una mentalità molto più vincente, mai mollare, poi magari sì. Anche voi avete i vostri difetti, non è che dico, sì, però no, vero, avete dei valori fantastici.
No, quello è sicuro, ovviamente di batoste ne prendiamo sempre abbastanza tante, quindi...
Allora, stiamo per chiudere, e per l'appunto questo podcast si chiama Passion Talks e devo dire con i tuoi racconti ci si è reso conto che quella per il triathlon per te è una vera e propria passione, e volevo chiederti cos'è per te la passione.
La passione diciamo che è quello che mi fa uscire dalla porta tutti i giorni, perché se non ci fosse quella penso che nel letto la mattina si sta meglio. Quando devo andare a nuotare alle 7 non lo faccio per tante altre cose che la passione, perché... Alla fine quello che porta avanti le cose, quando senti dire fai della tua passione il tuo proprio lavoro, è una cosa verissima, e penso che le persone che lo sanno fare in qualsiasi tipo di lavoro siano le persone più felici al mondo, perché quando la tua passione ti porta avanti vuol dire che stai facendo la cosa giusta, e per me la passione è questo, quello che mi fa uscire dalla porta, perché comunque... Tutti i giorni, io ho 2 settimane all'anno di riposo, quindi non ho un mese di vacanza al mare, ne ho 2 settimane in cui già la seconda mi muovo un po' per non perdere troppo, quindi diciamo che se non ci fosse la passione...
E invece sogno nel cassetto, so che adesso stiamo parlando delle Olimpiadi, magari è quindi... un argomento un po' tabù, però qual è il tuo sogno?
Il sogno è i giochi olimpici, però fin quando non ci arriviamo e non li facciamo e non dirò mai niente, è un po' per scaramanzia diciamo, però speriamo sia l'anno buono e che ci sarà anche un buon risultato, ovviamente per me... un sogno nel cassetto e fare un grande risultato ai Giochi Olimpici o che sia anche al campionato del mondo, però diciamo che c'è ancora tempo e il tempo ce lo dirà pure.
Infatti, no, proprio per questo non volevo entrare in questo argomento perché so che anch'io sono scaramantico, quindi
Sì.
magari se faremo un'altra chiacchierata l'anno prossimo ne
Sì,
parliamo,
ne parliamo.
ma per ora mi sembrava giusto. Angelica, hai qualche richiesta da fare ai nostri ascoltatori o messaggio che volevi condividere?
Spero che abbia fatto piacere. Se c'è qualcuno che vuole farmi qualche domanda, io sono sempre disponibile. E spero di aver fatto avvicinare qualcuno in più al triathlon, qualche pazzo che era indeciso di lanciarsi come te.
No, guarda,
Sì.
io sono estremamente grato per questa chiacchierata. Come ho detto prima, io vedo un po' quello che c'è dietro i tuoi meravigliosi risultati e veramente ho enorme stima per te e per tutti i tuoi colleghi che
Grazie.
comunque fanno questa disciplina. Grazie infinite per il tuo tempo e per
Grazie mille a te.
questa fantastica chiacchierata.
Grazie, grazie a te veramente, mi ha fatto tanto piacere.
Grazie mille, Angelica.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.